Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law.
See terms and conditions. 18 plus. Buonasera a tutti. Bentrovati e bentornati al Forensics Caffè. Saluto innanzitutto la nostra graditissima ospite, Rosa Maria Di Maggio. Ciao, Rosa Maria.
Buonasera, buonasera a tutti. È sempre un piacere stare con voi.
E saluto anche Domenico. Ciao, Domenico.
Ciao, Giuseppe. Bentrovata, Rosa Maria.
Grazie.
Stasera parleremo del solito perché c'è Rosa Maria ospite, argomento interessantissimo, complicatissimo, ma che Rosa Maria come sempre ci districherà e ci racconterà anche le sue esperienze professionali.
Parleremo perché, anzitutto aspetta Domenico, la conoscono tutti ma noi presentiamola brevemente perché insomma diciamo Rosa Maria Di Maggio, geologa forense, con esperienza ultra ventennale maturata da prima presso il servizio di polizia scientifica della Polizia di Stato e successivamente come libero professionista. Svolge attività didattica in geologia forense e analisi della scena del crimine sia in Italia che all'estero, presso università pubbliche e private, nonché presso enti di formazione e forze dell'ordine. Spero di non aver dimenticato nulla.
Non ti preoccupare, non c'è problema.
Mi sono limitato. Allora Domenico, ti do la parola, scusami, ti ho interrotto.
No, scusami andava... scusa Rosa Maria, l'ho dato per scontato, figurati. Perché essendo una nostra amica avevo dato spirito al Forensics Caffè, l'avevo inserita direttamente nella chiacchierata. Tu hai enunciato le competenze di Rosa Maria, si occupa di geologia forense, stasera parleremo delle conseguenze penali dei dissesti idrogeologici, vedremo in questi casi il ruolo della geologia forense. Abbiamo un territorio, quello italiano, diciamo pieno di dissesti idrogeologici e non è sempre agevole l'accertamento della responsabilità. Soprattutto stasera parleremo della responsabilità penale che scaturisce purtroppo dalle tragedie che diciamo sempre la solita frase fatta: le tragedie da noi sono sempre annunciate. Ci sono delle indagini complesse da fare quando accadono queste tragedie e necessitano esperti come Rosa Maria. Questi esperti devono non soltanto verificare l'adempimento di specifici obblighi derivanti dalla normativa e gravanti sugli enti sociali, ma anche devono determinare la correlazione tra l'evento e fornire tutti gli elementi su cui si fonda il processo di individuazione del responsabile. Quindi iniziamo subito, iniziamo dalle basi per poi inoltrarci nella complessità dell'argomento. Ti chiedo, Rosa Maria, cosa intendiamo innanzitutto per dissesto idrogeologico?
Ecco, grazie per avermi fatto questa domanda, perché è fondamentale capire che cos'è un dissesto idrogeologico e da cosa viene causato fondamentalmente. Il dissesto idrogeologico, i dissesti idrogeologici sono delle degradazioni ambientali dovute principalmente all'attività meteorica, ok? E alle acque superficiali che erodono porzioni di territorio che magari hanno dei terreni o delle rocce molto friabili, poco coerenti. Parallelamente però ci sono anche cause antropiche dovute dall'uomo che magari va a denudare delle porzioni di territorio togliendo la copertura boschiva, diciamo. Quindi detto questo possiamo elencare quelli che sono i più famosi, purtroppo più frequenti, dissesti idrogeologici in Italia, che sono le frane, tra cui anche le colate rapide di detriti, che sono quelle più fatali purtroppo, le alluvioni, ma anche le valanghe, l'erosione costiera e così via.
Bene, noi vivendo in Italia, anche se pensiamo al nostro passato, devo dire anche prossimo, purtroppo abbiamo così forse dei record probabilmente in questo settore. Cioè la situazione in Italia ci sembra, ci appare, proprio alla luce di quello che tu hai appena detto, abbastanza drammatica. Puoi darci qualche numero a riguardo?
Assolutamente sì, ecco, come hai ben detto tu, Giuseppe, la situazione in Italia è veramente drammatica. A parte che siamo un paese a rischio sismico, un paese a rischio vulcanico, siamo un paese anche ad altissimo rischio di dissesto idrogeologico. Considera che dall'ultima relazione ISPRA, Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, del 2021, è risultato che sono aumentate le porzioni di territorio vulnerabili ai rischi idrogeologici per quanto riguarda le frane del 4% rispetto al 2017 e delle alluvioni del 17% rispetto al 2017. Detto questo, i comuni in Italia a rischio di dissesto idrogeologico sono il 94%. Vi do, è
Certo.
tantissimo, ed alcune
Certo.
regioni addirittura sono il 100% dei comuni, come per esempio la Liguria, l'Emilia Romagna, la Calabria. E vi do qualche numero così, tanto per capire qual,
Certo.
la popolazione esposta a questo rischio quanto è. Considerate che solo almeno 6 milioni di persone a rischio frane e 22 milioni di persone a rischio alluvioni. Stiamo parlando di un terzo della popolazione italiana, ma anche i servizi e le industrie sono soggette anche a dissesti a ricevere danni dai dissesti idrogeologici. Stiamo parlando che almeno 400.000 industrie sono a rischio frana e almeno 2 milioni di industrie e servizi sono a rischio alluvione. Mettiamoci anche i beni culturali. In Italia ci sono circa 213.000 beni culturali, almeno il 50% è a rischio frane e alluvioni. Quindi, insomma, la situazione è molto critica e purtroppo aumenterà sempre di più grazie anche al cambiamento climatico, perché parallelamente a una generale siccità, purtroppo poi ci sono delle precipitazioni molto concentrate, molto potenti e molto concentrate in brevissimo tempo, le classiche bombe d'acqua, che scaricano talmente tanta quantità di acqua che il terreno non è in grado di assorbirla. Questo purtroppo anche grazie, come dicevo prima, alla deforestazione e alla sottrazione di suolo assorbente. Asfaltare le strade e costruire, cementificare è come mettere un tappo in una vasca da bagno, l'acqua non defluisce, quindi avvengono gli allagamenti, le tombature dei ruscelli, per esempio, quello che purtroppo è successo in Liguria e succede tuttora in Liguria, che ha provocato le famose alluvioni di Genova e di tutto, diciamo, il litorale.
Ecco, Rosa Maria, ha introdotto quali possono essere le principali cause dei dissesti idrogeologici. Ora, possiamo specificare quelli che sono attribuibili al fattore umano, all'uomo, a noi, in particolare al fattore umano privato e al fattore umano amministratore.
Esatto, allora come abbiamo detto la causa dei dissesti idrogeologici è principalmente l'acqua, ok? Però parallelamente le responsabilità degli effetti a terra di questi eventi sono purtroppo al 99% per colpa degli esseri umani, ok? Quindi si possono prevedere due tipologie di cause a livello umano. La prima è sugli errori di progettazione, vale a dire la non corretta valutazione di parametri ambientali oppure un'inadeguata fase di progettazione. Ti faccio un esempio: andare a edificare su torrenti, perché purtroppo accade, è una progettazione assolutamente sbagliata, non si sono valutati i parametri ambientali, ok? Parallelamente, andare a edificare, ti faccio l'esempio proprio del rischio. Una casa non antisismica in una zona altamente sismica, lì è un errore e rappresenta un'inadeguata fase di progettazione. Quindi questa è una prima causa. La seconda causa purtroppo ha a che vedere con le responsabilità delle amministrazioni locali, nelle attività di protezione civile. Stiamo parlando di omissione delle regole cautelari imposte per legge per la tutela della pubblica incolumità del territorio e dei beni culturali e paesaggistici. E su questo si instaura tutto un discorso molto interessante sulle responsabilità degli enti locali.
Ecco, se volessimo poi descrivere un po' la struttura, diciamo, l'organizzazione, quali sono gli attori che intervengono in questo complesso di sistema che immagino sia di protezione civile?
Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile è stato creato grazie alla legge 225 del 1992, nella quale proprio è stato istituzionalizzato il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, che afferisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Dipartimento Nazionale delega le amministrazioni locali che diventano autorità di protezione civile. Nello specifico, proprio nella legge 225 del 92, nell'articolo 3 ci sono tutte le attività di protezione civile che devono essere svolte sul territorio, ma l'articolo 15, che è ancora più interessante, afferma che proprio il sindaco è l'autorità di protezione civile che gestisce il ciclo della gestione del rischio all'interno ovviamente del suo territorio comunale. Ora, il ciclo della gestione del rischio prevede delle attività da parte del sindaco e in breve sono la previsione, vale a dire lo studio del rischio nel suo territorio, la mitigazione del rischio, quindi prevenire il rischio, il monitoraggio, quindi il controllo del rischio, nel caso appunto stiamo parlando di dissesti idrogeologici, ma anche poi successivamente a quando occorrere il rischio, l'allertamento della popolazione, poi se avviene una calamità naturale, la gestione dell'emergenza e anche il superamento dell'emergenza. Ovviamente per casi che coinvolgono un grande numero di persone, il sindaco può chiedere ovviamente al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ulteriore forza lavoro per superare l'emergenza. C'è da dire una cosa molto importante, che anche qui la legge ci viene sempre in aiuto, che proprio grazie alla legge 265 del... Ci siete?
Sì, okay. Sì, ci siamo. Okay. C'è Domenico che ha qualche problema con la telecamera, ma noi no, ci siamo. Okay.
Io
ci
spero di averla sistemata.
Ok. No, niente, figurati. Ecco, proprio parlando di allertamento, la legge 265 dell'agosto del 1999 e dice proprio, enuncia proprio che sono proprio trasferite al sindaco le competenze in materia di informazione della popolazione in situazioni di pericolo per calamità naturali. Quindi chi sono gli attori? Principalmente è il sindaco in qualità di autorità di protezione civile all'interno del territorio comunale.
Ecco, Rosa Maria, hai individuato nel sindaco il principale attore e responsabile in queste situazioni. Deve predisporre tutta una serie di attività al fine di diciamo difendere, per così dire, la collettività o prevedere anche determinate situazioni. Ma nel momento in cui il sindaco viene meno a questa responsabilità, a che cosa va incontro?
Ecco, questa è una bella domanda, però prima di rispondere nello specifico a questa domanda volevo fare una premessa. Il sindaco ha degli strumenti per svolgere le attività di protezione civile, sono i piani comunali di protezione civile. Ogni comune deve avere un piano comunale di protezione civile per far fronte alle calamità naturali che possono accadere in quel comune, anche sulla base delle allerte meteo che vengono emanate, ok? Quindi il sindaco deve avere il piano comunale di protezione civile e lo deve anche fare aggiornare. È ovvio che il sindaco ha una carica politica, non è un tecnico, quindi deve delegare dei tecnici specializzati che facciano queste attività. A cosa va incontro il sindaco? Se non svolge le attività previste per legge di protezione civile, va incontro principalmente a reati omissivi. Okay? E voglio fare una piccola parentesi sul sistema di allertamento. che è fondamentale. Come funziona? Il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha dei centri funzionali decentrati che sono regionali. In questi centri si fanno le previsioni meteo, ok? Nel momento in cui ci sono delle previsioni meteorologiche che possono causare dei dissesti idrogeologici, i centri funzionali decentrati diramano a tutti i comuni le allerte, ma non solo le allerte meteo, anche le allerte idrogeologiche, vale a dire da quest'ora a quest'ora è probabile che cadrà una quantità di pioggia talmente abbondante che nel tuo comune devi attenzionare le zone a rischio. Perché? Perché anche a livello nazionale ci sono i cosiddetti PAI, che sono dei piani indicano in tutto il territorio italiano quali sono le aree a rischio medio, basso, elevato e molto elevato. Quindi ogni sindaco sa perfettamente quali sono le aree a rischio nel suo territorio. Quando arriva l'allerta meteo al comune, il comune ha l'obbligo di informare la popolazione. Purtroppo è capitato che molte volte, sebbene l'allerta meteo sia fatta recapitare al comune, il sindaco non ha allertato i cittadini. Quindi tendenzialmente i reati a cui va incontro un sindaco sono principalmente reati omissivi.
Sì, chiarissimo. Ma ti faccio adesso un'altra domanda. Adesso stavo un attimino leggendo alcuni commenti perché la chat è particolarmente attiva. Io l'immaginavo perché il tema si presta. Quindi poi ti riporterò pedissequamente questi commenti che stavo leggendo adesso.
Certo.
Introduciamo una differenza tra due concetti che per me sono chiari, ma vorrei che tu li individuassi. Prevedibilità e prevenibilità degli eventi calamitosi. Esatto. Che cosa intendiamo?
Esatto, anche perché queste due attività, prevenire, anzi prima prevedere e poi prevenire, sono attività di protezione civile. Prevedere un evento è sapere se accadrà quell'evento, quando accadrà e dove accadrà. Prevenire, invece, è fare in modo di evitare che quell'evento possa causare dei danni a terra, ok? Io ti faccio degli esempi. I terremoti sono imprevedibili, non si possono prevedere, ok? Però i danni che causa un terremoto si possono prevenire costruendo antisismico, ok? Un temporale si può prevedere, non si può prevenire perché non si può bloccare un temporale, ma si può prevenire l'effetto a terra del temporale mettendo in sicurezza determinate aree che notoriamente si sa sono a rischio idrogeologico. Ma si sa per tanti motivi, si sa perché la nostra cartografia dei piani di assetto idrogeologico ci dice quali sono le aree a rischio, ma soprattutto perché in quei luoghi già sono capitati storicamente altri eventi di quel tipo, ok? Quindi la prevedibilità è prevedere se un dato fenomeno accade in una determinata ora in un determinato luogo. Prevenire, la prevenibilità non è prevenire il fenomeno perché la natura non si può bloccare, ma è prevenire, evitare danno, che quel fenomeno, esatto, provochi dei danni a terra alla popolazione e ai servizi, ovviamente, al valore esposto, quello che nel rischio viene chiamato valore esposto.
Bene, Giuseppe, vuoi intervenire in qualche commento dalla rete o...
No, mi veniva così un commento che forse che avevo... Immagino che voi geologi sarete chiamati a frotte perché è talmente importante questa tematica che vi chiameranno da tutte le parti, o non è così?
Non è così perché purtroppo la sensibilità a questa tipologia di argomenti è ancora molto bassa. Nonostante, considerate che il legislatore abbia dato tutti gli strumenti per poter anche non solo trovare i responsabili di omissioni, ma di dargli delle linee guida. Voglio fare una semplice richiamo a due sentenze della Suprema Corte di Cassazione. Sono le sentenze numero 16761 del 2010, che proviene, scaturisce dai dissesti idrogeologici di Sarno del 1988, e la sentenza numero 16029 del 2019, che scaturisce dai dissesti idrogeologici di Villetta Zanclè e Messina del 2009. Queste due sentenze ci dicono una cosa molto importante. Fanno riferimento, non solo riprendono le responsabilità del sindaco, ma aiutano anche a capire come si deve prevedere e come si deve prevenire. Vi voglio solo indicare delle cose che dicono appunto queste sentenze. Intanto la sentenza dice che il sindaco deve prevedere, il sindaco è responsabile per la sicurezza e il sindaco è agente modello, ok? Quindi, cioè, deve adeguare la propria condotta non tanto a quanto lui percepisce, ma a quanto avrebbe dovuto percepire utilizzando il grado di diligenza richiesto all'agente modello. Quindi intanto va a rafforzare la legge del 225 del 92 sulle responsabilità del sindaco, ma poi si fa riferimento proprio a come si deve prevedere, come il sindaco deve prevedere. Vi ho detto che gli eventi, i dissesti idrogeologici avvengono in zone vulnerabili che si conoscono perché sono cartografate, e anche si conoscono queste zone anche perché al 99% in quelle aree già storicamente sono avvenute altri eventi dello stesso tipo. E allora cosa ci dice il legislatore? C'è una cosa interessantissima che vi leggo, perché sono proprio degli stralci della sentenza della Corte di Cassazione. Ecco, dice: il giudizio di prevedibilità non va compiuto con riferimento a quanto avvenuto in passato, ma a quanto può avvenire in futuro, nel senso che involge un giudizio di rappresentabilità di possibili ulteriori e più gravi eventi dannosi. E poi dice: il giudizio di prevedibilità, cioè come deve prevedere il sindaco, va compiuto tenendo certamente conto dell'esperienza del passato. Quindi non è che non bisogna, ecco, i fatti storici bisogna tenerli in considerazione, ma senza ignorare, e qui è stato veramente lungimirante il legislatore, stiamo parlando del 2010, quando ancora non si parlava tanto di cambiamento climatico, dice, senza ignorare l'esistenza di una possibile evoluzione del fenomeno e ipotizzando quindi in futuro la più distruttiva ipotesi che potesse verificarsi o che il fenomeno disastroso poteva comportare. Che ci dice la sentenza? Ci dice, se lì c'è un territorio vulnerabile dove già sono accaduti quegli eventi, il sindaco deve prevedere in futuro che quegli eventi non solo si ripeteranno, ma si ripresenteranno con una magnitudo molto molto più disastrosa, molto più devastante. Capito? Quindi diciamo, il legislatore ci dà i mezzi, ci dà gli strumenti. Ultimamente noi geologi stiamo iniziando a essere chiamati più che altro per capire quali sono, perché dobbiamo far capire quali sono le attività di protezione civile e dove c'è stata l'omissione, cioè dove si è interrotta la comunicazione, quindi dove c'è stata l'omissione per la quale poi è avvenuto un danno a terra, quindi morti, distruzione, eccetera. Purtroppo però, a fronte di questo, visto che l'autorità di protezione civile è il sindaco, dobbiamo anche tener presente che molti comuni sono molto piccoli, e molti, essendo così piccoli, non hanno le necessarie risorse per poter fare tante cose, tra cui anche, per esempio, impegnare i geologi per fare prevenzione e monitoraggio nel proprio territorio.
Mi viene in mente che sostanzialmente, per come siamo, per com'è la situazione italiana, bisognerebbe prevedere proprio nell'organigramma comunale il geologo. Cioè, oltre al segretario comunale, non so, all'ufficiale di Stato civile, adesso vado così a memoria, bisognerebbe prevedere e istituzionalizzare la presenza del geologo.
Allora, perché... io sono d'accordissimo con te, e anche perché ecco, siamo un paese ad altissimo rischio geologico in generale, perché noi abbiamo anche i sismi, abbiamo anche i vulcani, quindi in generale è una figura che dovrebbe essere proprio istituzionalizzata. Noi come albo professionale, come Consiglio Nazionale di Geologia, abbiamo fatto diverse proposte che però per ora ancora non sono state recepite al 100%. Sì, nei grandi comuni ci sono i geologi, nei piccoli comuni di pochi, diciamo, di pochi abitanti purtroppo non è previsto, nonostante magari abbiano dei territori molto vulnerabili dal punto di vista idrogeologico.
Domenico, hai qualche domanda prima?
No, una precisazione soltanto. Quindi diciamo che la volontà dei sindaci, soprattutto visto che i più coinvolti sono i piccoli comuni anche montani, è quella di coinvolgere i geologi, ma non hanno i mezzi per farlo?
Anche, sicuramente sì. Magari li coinvolgono per stilare il piano comunale di protezione civile, il piano comunale di protezione civile che prevede che se c'è l'allerta gialla bisogna fare questo, se c'è l'allerta verde bisogna fare questo, se c'è l'allerta rossa bisogna fare questo, ma magari nel loro, diciamo, nel loro organigramma istituzionale un geologo non c'è, perché magari chiedono a liberi professionisti di fare questi piani comunali e poi magari non vengono messi in atto perché non c'è nessuno in grado di poterli mettere in atto. Un altro grave problema è che poi, non avendo i fondi, questi piani comunali non vengono aggiornati. Quindi ci sono anche comuni ricchi che non aggiornano i propri piani, i piani comunali. Quindi... Di contro poi si verifica un fenomeno tutto italiano, che molti sindaci, essendo consapevoli della responsabilità che hanno, e recepiscono le allerte meteo in maniera molto esagerata, al punto che magari chiudono scuole, chiudono attività nelle giornate dove magari non è prevista tanta pioggia. Però si dice sempre prevenire è meglio che curare, quindi...
per altro verso... Beh, poi qui andiamo proprio sulle valutazioni di tipo politico o generale. Si preferisce eludere un po' il problema dando la colpa a qualcosa di eccezionale, che eccezionale poi non è. Nel senso, è vero che c'è il cambiamento climatico, siamo d'accordo, ma non è che tutto dipende dal cambiamento climatico. È vero che c'è la siccità, d'accordo, ma se tu perdi l'80% dell'acqua che ti arriva e non la raccogli, non ti aiuti. È vero che c'è il rischio sismico, però se poi all'Aquila, come in altri posti, crollano palazzi che sono stati costruiti di recente
con la sabbia di mare,
con la sabbia di mare, e rimangono in piedi invece magari strutture che risalgono agli antichi romani, ci sarà una ragione. Quindi io dico che gli esperti come te dovrebbero essere sempre interpellati. Noi parliamo di questo anche a questo scopo, perché Forensics Caffè serve a diffondere questo, a divulgare questo tipo di messaggio anche a chi ha delle competenze non prettamente scientifiche. E adesso invece do spazio
io,
alla...
No, volevo solo dire una cosa che hai detto tu, hai detto una cosa molto importante, l'eccezionalità dell'evento. Adesso si coprono, quando accadono i danni, si coprono tutti, ma era un evento eccezionale. Come hai detto te, oramai sì, non sono più eccezionali gli eventi, perché con questi cambiamenti climatici non sono più eccezionali. Nonostante tutto, sebbene fosse stato eccezionale l'evento, l'effetto a terra era prevenibile, perché il danno è stato, diciamo, in tutti i casi i danni avvengono dove già sono accaduti prima e non è stato fatto niente. Io ti dico solo che un comune molto famoso in Italia, in Alta Italia, ha fatto un parcheggio abusivo sotto una frana e sono morte due persone. Stiamo parlando del 2016, mi sembra. Quindi, per dire, no?
Perfettamente d'accordo. Allora, cominciamo con chi dice: io personalmente ho studiato con alcune dispense tue in un master in scienze criminalistica, quindi cioè,
grazie.
Ci ascolta chi si sta vedendo in questo momento, è anche stato tuo allievo, diciamo, comunque discente. Allora, Antonio ci chiede, avrei una domanda, si può discutere tra di geologia forense preventiva e geologia forense ai fini processuali probatori? Cioè, è possibile distinguere questa anche se in realtà forse il termine geologia forense per me è già spostato all'ambito processuale.
Sì, la geologia preventiva è quello che dovrebbe fare il geologo nella sua normale professione.
Senza forense.
E non è forense, esatto. Quindi dovrebbe, il ruolo è, sarebbe quello, nello specifico, dei dissesti idrogeologici, coadiuvare i comuni per non solo per fare i piani comunali di protezione civile, ma anche per affrontare gli eventi disastrosi, ma soprattutto prevenirli e prevederli e prevenirli e monitorarli. Il forense avviene purtroppo quando il danno già c'è stato. Sì.
Poi si può parlare di poca attenzione degli operatori a proposito delle leggi di termodinamica. Io adesso qui non mi voglio spingere.
Ma allora, no, la termodinamica, diciamo, si parla più delle leggi della fisica meteorologica, ok? No, su quello c'è molta attenzione, perché fortunatamente i centri funzionali decentrati di protezione civile, che sono regionali, come vi dicevo, fanno delle previsioni, anche grazie agli uffici dell'aeronautica militare, molto precise. Okay? E anche la diramazione delle allerte in base a queste previsioni meteo sono molto avvengono quasi sempre, cioè è raro che si omette una diramazione di allerta meteo, ecco. Quindi diciamo di fisica, non tanto di termodinamica, ma di fisica meteorologica si parla in questo caso.
Allora, sempre Antonio ci chiede una domanda di carattere tecnico: che correlazione intercorre tra reati di abuso edilizi e dissesti idrogeologici? Forse io più che reati, sì, diciamo fenomeno dell'abuso edilizio col dissesto idrogeologico.
Allora, intanto l'abuso edilizio è abuso perché viene, diciamo, il manufatto viene costruito in un'area dove non dovrebbe essere costruita, perché sennò gli avrebbero dato la licenza edilizia a costruire. Quindi l'abuso è strettamente correlato ai danni causati dai dissesti idrogeologici, perché gli abusi vengono fatti laddove il territorio è vulnerabile e non si può costruire. Come dicevo prima, si costruisce negli alvei dei fiumi, ok? Magari sono secchi da anni, quindi si può costruire, va bene? Si costruisce in zone a rischio frana, in zone a rischio alluvione, ok? Quindi l'abuso è strettamente correlato al danno che può causare un evento, un dissesto idrogeologico.
Dunque, Sonia in effetti ci chiede: il geologo forense come si inserisce in questo contesto? Probabilmente questo aspetto lo abbiamo dato quasi per scontato, ma potremmo approfondirlo.
Sì, allora, il geologo forense in questo contesto si inserisce proprio per valutare dove nella catena di attività di protezione civile c'è stato il bug, c'è stata l'omissione per la quale il danno a terra ha causato dei morti, ok? Quindi, perché il geologo è un esperto di protezione civile. Ma non solo, il geologo può anche valutare se nel territorio dove è accaduto quel dissesto idrogeologico, se quel territorio era perimetrato come area a rischio nei piani di assetto idrogeologico che sono fatti dai geologi, il geologo può interpretare il territorio dove è avvenuto il dissesto in maniera molto più professionale di un'altra figura professionale. Il geologo studia le frane, il geologo studia le alluvioni, il geologo studia i sismi, quindi è la figura professionale che può dare delle risposte maggiori, non solo dal punto di vista proprio tecnico del luogo dove è avvenuto quel dissesto, perché c'era quel terreno fatto in quella determinata maniera, eccetera, ma soprattutto anche su tutte le attività di protezione civile che si devono concatenare, e per le quali poi c'è l'allertamento della popolazione e la prevenibilità, ok? Quindi penso che sia stato chiaro, sia stato chiaro.
Mi sembra che le domande, a parte insomma poi considerazioni insomma che condividono il tuo pensiero ovviamente, altri complimenti, credo che tutte le domande siano state esplorate. Io aggiungo una cosa, abbiamo in programma, lo faremo, vi daremo notizia, poi di un corso. Io chiederemo a Rosa Maria la disponibilità, perché ritengo che stasera ne abbiamo parlato in generale, abbiamo introdotto un argomento che però sotto un profilo tecnico, per chi vuole poi imparare veramente ma quali sono le leggi, le singole leggi, i reati, come si compongono le varie fasi, su questo faremo, ecco, con la tua disponibilità, un corso a parte. Poi spero che i nostri amici ci seguano e ci vogliano e vogliano approfondire.
Sì, ecco, certo, stasera abbiamo parlato, abbiamo fatto una chiacchierata, no? È ovvio che poi da quelle poche leggi di cui abbiamo parlato scaturisce un corollario di normativa e specifica che poi, certo, può essere sicuramente affrontato anche facendo un corso.
Bene, Domenico, che dici?
Che dico? Interessantissimo, brava Rosa Maria, veramente un argomento esplicitato come si può, in maniera serena come tuo solito. Salutiamo.
Grazie. Noi poi da Messinesi, io avevo anticipato, da Messinesi siamo vicini al dramma di Scaletta Zanclea di qualche anno fa, lì posti in cui
in prima persona l'abbiamo vissuto, un dissesto drammatico.
Sì, ecco, per esempio lì c'era il canalone, lì non si doveva costruire.
Si è portato tutto ciò che ha incontrato lungo il canalone, tutto, palazzi, tutto.
Sì, no, ma sì.
In estremis ti dico che il tuo allievo, Armanno, evidenzia questo, che altro aspetto interessante è che il geologo forense può determinare la zona in cui può essere stato il corpo di un individuo quando piuttosto rispetto al luogo dove è stato trovato. Lui fa l'esempio di Aldo Moro.
Sì, sicuramente.
Il caso di Aldo Moro fu quello emblematico.
Quello fu molto, fu emblematico, però lì ovviamente non era legato a un dissesto idrogeologico, però mi ha fatto venire in mente anche questo aspetto. Mi è capitato personalmente di lavorare appunto per una corte di appello proprio su un dissesto idrogeologico, e mi si chiedeva anche il perché il corpo di una vittima fosse stato trovato a 2 chilometri di distanza dal punto d'impatto, tra la vittima e la frana, e io quindi ho dovuto ricostruire l'andamento della frana di questa colata detritica per dire che sì, il corpo stava a 2 chilometri di distanza ed era normale che fosse lì, perché magari iniziamo a pensare no, non è possibile, invece è stato un omicidio, l'hanno messa sotto la frana per far vedere che è stata la frana, ma non era così, insomma, ecco. Quindi il geologo serve anche per ricostruire determinate dinamiche.
Bene, chiudiamo.
Ora ci vediamo l'8 maggio, perché il 24 facciamo ponte per la liberazione, il 1 maggio è la festa del lavoro. Parleremo di un argomento molto interessante, cioè il danno all'immagine per la pubblica amministrazione che consegue al danno erariale, al suo risarcimento. Cioè, il danno all'immagine rappresenta una forma particolare di danno erariale e corrisponde alla pretesa risarcitoria da parte della pubblica amministrazione per gli effetti conseguenti a delitti commessi da pubblici dipendenti a danno appunto delle pubbliche amministrazioni. È un aspetto molto peculiare, perché spesso si pensa che il danno all'immagine è prettamente del privato, ma vedremo che non è propriamente così, con Gino Giuliano, partner dello studio legale di Enzi. Io saluto nuovamente e ringrazio Rosa Maria.
Grazie a voi.
Scusa Rosa Maria, perché mentre Domenico chiudeva, io ho colto l'ultima domanda, non voglio deludere un nostro amico che tra l'altro è molto, ci segue assiduamente. Si è persa professionalità, qui questa domanda è pericolosa, attenzione, tu che sei ex polizia di Stato, si è persa professionalità nei controlli con la soppressione del corpo forestale dello Stato?
Questa è un'ottima domanda. Allora, io credo di no. Io credo di no, anzi, il corpo forestale dello Stato aveva delle potenzialità enormi che non venivano ben sfruttate, perché non c'erano i fondi. A livello economico non avevano soldi per fare tanto. Adesso il corpo forestale dello Stato è stato inglobato nei carabinieri e funziona. funziona veramente e hanno molte più disponibilità finanziarie, quindi credo che non si sia persa professionalità. Credo di no, spero di no. Però da quello che io ho potuto constatare personalmente, non credo.
Bene, grazie anche per la pazienza fino alla fine.
No, è un piacere, anzi, quando ci sono le domande è sempre molto stimolante, no?
Allora, ancora grazie, buona serata a tutti. Ciao Rosa
Maria. Grazie, buona serata e buona cena.
Buona serata altrettanto, ciao.